Ciao a tutte e a tutti, eccoci tornati con un nuovo podcast di Periferica. Siamo sempre Chiara e Federico e oggi parliamo con un editore romano che oltre alla produzione di libri ha affiancato anche a questa la produzione di gadget legati al mondo appunto dei libri.
Ciao a tutte e a tutti, oggi siamo qui con Francesca Giammei di Tic Edizioni. Ciao Francesca.
Ciao Chiara. E ciao Federico anche.
Ciao.
E la prima domanda che ti facciamo è: come e quando è nata Tic?
Allora sì, Tic è nata nel 2011. Io chiaramente non c'ero ancora, perché nel 2011 insomma avevo solamente 17 anni.
Okay.
E nasce diciamo dall'idea dall'incontro di tre persone, che erano Alessandro Alessandroni, che è il libraio di Altaquando, che è una libreria indipendente molto famosa e apprezzata di Roma,
mm-hmm.
Andrea Falegnani, che è grafico, ingegnere, scrittore anche, e poi Emanuele Clausar, che oltre a scrivere aveva già esperienza come editore di una free press metromorfosi. E nasce diciamo da qui anche il nome, in una maniera abbastanza naturale e improvvisa, per questo ti ho scelto questo nome Tic,
mm-hmm.
proprio come se fosse nata come una sorta di tic improvviso e volontario, che quindi era stato diciamo previsto fino a un certo punto ed era gestibile fino a un certo punto. Infatti un po' il nostro motto ancora oggi è: Tic Edizione è una casa editrice indipendente anche dalla tua stessa volontà, no? e poi diciamo che l'intento iniziale era quello di arricchire un po' il panorama editoriale italiano con qualcosa che secondo loro mancava, ovvero c'è la parte un po' più di giocare con le parole, mm-hmm. di giocare con la scrittura creativa. E questo però non diciamo per lasciare da parte libri, ma anzi per dare ai libri un valore ancora diciamo più centrale e fargli acquistare un'importanza che sotto certi aspetti diciamo poteva considerarsi persa, nel senso che più libri si pubblicano magari e più a volte viene a mancare anche una qualità, no? Quindi mm-hmm. che voleva pubblicare si prefissava questo obiettivo di pubblicare non so, un libro l'anno, che però fosse un libro convincente per i suoi editori. E io invece sono subentrata in una seconda fase di Tic, nella quale tutto quanto era già passato a Emanuele Clausar, e infatti appunto poi il mio rapporto lavorativo è iniziato con lui, non ho avuto modo di conoscere, ecco, la fase iniziale di Tic. E nasce semplicemente con la mia volontà di fare uno stage dopo la laurea triennale in lettere, quindi dovevo fermarmi per pochi mesi, quella era l'idea,
mm-hmm.
e poi invece sono diventati immediatamente, ora sono più di 2 anni che sono da Tic.
Okay.
E quindi diciamo che ho una visione che adesso è interna, però l'ho anche conosciuta esternamente, quindi il mio rapporto con Tic diciamo che è stato molto influenzato, ma fin dall'inizio, ancora prima di incontrare Emanuele, da un mio riconoscermi in quello che erano le caratteristiche e anche il progetto di Edizioni. Quindi ho riscontrato subito delle affinità proprio caratteriali, perché è una realtà molto particolare che è ricca di mille sfaccettature,
mm-hmm.
e come editore, anche come luogo poi libero e proprio, e quindi questa è una cosa che mi ha colpito, cioè questa possibilità di riconoscermi e di esprimermi sotto tanti lati del mio carattere, ma anche poi di acquisire delle competenze che all'epoca non avevo, insomma. E adesso invece ci troviamo un po' in quella che può essere considerata una fase 3 di Tic, ecco, soprattutto dopo questo periodo di quarantena, nella quale come tutti ci siamo un po' ritrovati a doversi reinventare, a farci delle domande tuo futuro, insomma. Certo. Ecco.
Visto che appunto parlavamo di giocare con le parole, diciamo che nel catalogo di Tic, oltre ai libri, spiccano molto i gadget, con poi soprattutto questo packaging molto originale, curato, brillante, bello. Ecco, se ci fai una panoramica dei gadget, delle parole magnetiche poi soprattutto.
Sì, beh, sicuramente le parole magnetiche sono la parte centrale del catalogo, che anche un po' permettono di fare anche tutto il resto a partire dai libri al meglio, no? Che sono l'attività appunto principale a cui magari ci dedichiamo. E ci sono parole magnetiche di tutti i tipi. Sono un prodotto, mi sono resa conto ultimamente, che è un periodo in cui ho iniziato ad occuparmi principalmente dei rapporti con le librerie, un prodotto un po' difficile da spiegare, nel senso che riesci a spiegarle fino ad un certo punto, perché le capisci poi davvero come prodotto solamente nel momento in cui le utilizzi. Però sono, diciamo, sicuramente di diversi tipi. Partono dal primo barattolo storico, che contiene le parole magnetiche in italiano, quindi sono più di 500 parole semplicemente in italiano, che quindi danno la possibilità di essere utilizzate sia per formare, divertirsi a formare delle frasi, ma molto spesso anche come diciamo librai, venditori dei nostri prodotti. Ci troviamo a venderli ad esempio a insegnanti, per utilizzare la scuola, oppure a persone che vogliono imparare meglio la lingua. E su questo filone poi sono nati altri barattoli di parole magnetiche. I barattoli sono, diciamo, per intenderci, le confezioni più grandi che contengono più parole. Mm-hmm. E quindi nascono le parole magnetiche in inglese, in spagnolo e in francese. Sempre per quanto riguarda i barattoli, abbiamo tutta una sezione che possiamo denominare come una sezione cucina, che appunto include il barattolo delle parole magnetiche in cucina, che può essere utilizzato in maniera molto divertente proprio per creare delle ricette vere e proprie, perché include, oltre ai cibi, le quantità o i verbi più utilizzati all'interno delle ricette. Poi parole magnetiche vegetariane, quindi più incentrate sulle ricette per i vegetariani. Mm-hmm. E parole magnetiche cibo e vini, che invece esaltano un po' gli abbinamenti che possono essere fatti tra tutti i vini del nord, centro e sud Italia, con le varie ricette delle rispettive regioni. E rimanendo in cucina, un'altra confezione che sicuramente va molto è quella delle parole magnetiche della spesa, che sono, diciamo, riconoscibili perché si trovano all'interno della confezione a forma di busta del latte, molto, molto carina, e che appunto vengono utilizzate proprio sul frigo per comporre la lista della spesa senza dimenticare niente. Poi si scatta una foto con lo smartphone e si va a fare la spesa. E poi, andando avanti, invece ci sono delle confezioni che hanno, diciamo, una forma un po' più al libro, che includono le parole magnetiche del cinema, con diverse citazioni di alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema, che quindi possono essere o ricomposte oppure mescolate tra di loro, dando vita a nuove citazioni in maniera più o meno, insomma, divertente e personale. Per quanto riguarda il cinema, poi c'è una confezione più piccola che si chiama Ho visto cose, parole magnetiche della fantascienza, che si basa sullo stesso principio, però include le citazioni dei film più famosi del cinema di fantascienza. Poi le parole orrende, che sono una tra le confezioni più vendute, che nascono, diciamo, da un'idea di Vincenzo Stuni, che è un autore che ha pubblicato con noi anche per quanto riguarda i libri, che raccoglieva su Twitter con l'hashtag proprio parole orrende tutti questi nuovi neologismi brutti della lingua italiana. E quindi sono stati, diciamo, alcuni di questi, perché poi lui negli anni è andato avanti, sono stati appunto racchiusi in questa in questa confezione di parole magnetiche, il cui ricavato delle vendite viene tutto interamente devoluto all'Accademia della Crucca. E poi abbiamo le favole, che sono un altro pezzo forte del catalogo, che sono un prodotto interamente dedicato ai bambini, anche se noi amiamo dire bambini dai 6 ai 100 anni, che servono proprio per creare delle vere e proprie favole, per stimolare la creatività nel bambino, perché all'interno c'è una favola che può essere ricostruita attraverso le parole magnetiche, che per intenderci, per chi non lo sapesse, sono proprio, non l'ho ancora detto, dei tasselli magnetici di parole, che appunto questa storia può essere ricostruita una volta aperta la confezione, una volta mescolate le parole magnetiche, però il principio base è proprio che possono essere inventate altre migliaia di storie, cioè sono possibilità infinite di creare delle storie, perché dentro ci sono, cioè, di tutto, ci sono i verbi, ci sono le preposizioni, ci sono pochi nomi propri, e quindi le possibilità sono aperte su tutto, ed è bello anche che si riesca un po' in questo modo a reinventare l'idea di fiaba, no? Che non rimane più solamente quella classica, ma si evolve anche come si evolve il mondo, in un certo senso. Quindi non è necessariamente il principe che salva la principessa, ma può essere la principessa che salva il principe, oppure non so, un personaggio che è cattivo, idealmente cattivo, può diventare buono. Quindi ci sono veramente possibilità infinite sotto questo punto di vista. Poi abbiamo, tra le ultime uscite, le parole magnetiche dei cartoni animati con le sigle però degli anni 70-80, quello anche sì, è molto in stile Tink, e poi le parole magnetiche del romanesco, considerando anche che all'interno del catalogo, oltre alle parole magnetiche, abbiamo molti prodotti inerenti alla città di Roma, perché assolutamente Roma sicuramente ha influenzato molto quella che è la personalità di Tink. Quindi parole magnetiche proprio in dialetto romanesco, che vendiamo tra l'altro molto anche ai turisti. Noi, trovandosi a Trastevere, molto spesso ci capita appunto che possano essere un souvenir diverso dal solito. Poi, scendendo a confezioni diciamo più piccole, ci sono le canzoni contenute proprio in una confezione a forma della classica musicassetta, e che contengono degli spezzoni o anche delle parole semplicemente di canzoni italiane note, che possono essere appunto mescolate tra di loro, creando un po' un karaoke molto personale. Poi ci sono le parole magnetiche della dolcezza, dentro una confezione stile d'acido ruggina. Poi abbiamo le parolacce, le due confezioni più piccole in assoluto sono le parolacce, appunto, per cui non servono spiegazioni.
No.
E non eviterò anche, diciamo, di elencare le parolacce che sono dall'interno. E poi una confezione che a me personalmente piace molto e che mi colpì subito è quella delle parole magnetiche intraducibili. Praticamente sono quelle parole che molto spesso si vedono anche illustrate su alcuni libri o sul web, alcune parole che non hanno, esistono solo in alcune lingue del mondo e non hanno una parola corrispondente in italiano che le traduca. Quindi sono queste parole molto belle, molto spesso molto poetiche anche, all'interno di questa confezione, in cui poi è contenuto anche un glossario che spiega ovviamente il significato. E poi c'è tutta una sezione dedicata alla poesia magnetica, che comprende l'infinito di Leopardi, che quindi può essere in versione magnetica ricostruito o reinventato sotto una nuova forma, le elegie di Tasso e Catullo, mescolate insomma tra traduzione e testo in latino, quindi contengono ad esempio Odi et Amo, per citare sicuramente qualcosa di molto conosciuto. Poi c'è Secco Angiolieri, anche molto carina, Se fosse fuoco, che è contenuta in una scatola di fiammiferi, diciamo.
Bellissimo.
E poi c'è O capitano, mio capitano, di Whitman, in inglese, dentro la confezione diciamo simile a quella del Tifriso, la mappa del capitano.
Molto bello anche quello, sì.
Sì, quella anche è molto simpatica. Ah, e poi ho dimenticato, per quanto riguarda il barattolo, e proseguendo con la poesia, il barattolo delle parole magnetiche del futurismo, quindi con parole molto in stile marinettiano, e quelle degli haiku, che sono appunto i componimenti brevi giapponesi. Quella anche è una confezione molto bella anche a livello estetico. È stata il mio primo barattolo di parole magnetiche, il mio regalo di compleanno da parte di Emanuele quando sono arrivata da TIC, e credo di aver, diciamo, nominato tutte le parole magnetiche, che sono veramente, ce ne sono per tutti i gusti, quindi
sì, sono davvero tante.
Se non dimenticate qualcuna, insomma, poi per chi volesse approfondire c'è il catalogo, c'è il sito e i vari social, insomma.
Ecco, invece appunto i gadget sono molto importanti e spiccano, diciamo, però ci sono anche i libri. E
sì,
quindi ti va di raccontarci un po' anche la parte più classica?
Sì, assolutamente. Sicuramente, ecco, inizialmente la parte dei libri è quella sulla quale io mi ero avvicinata a questo mondo, no? Cioè, inizialmente non mi aspettavo di trovarmi a lavorare anche con tutta la parte dei gadget, però come dicevo all'inizio, l'idea appunto nel momento in cui è nata TIC era quella di pubblicare pochi libri l'anno, che però fossero libri di qualità, quindi sono i primi, possiamo individuare, diciamo, anche qui varie fasi dei libri TIC. I primi libri TIC che sono stati appunto pubblicati durante i primi anni, che sono Pazzi Scatenati di Federico Di Vita, che il sottotitolo è Usi e abusi dell'editoria, ed è un libro che appunto Emanuele mi ha fatto leggere quando sono arrivata da TIC. Poi c'è Primi passi sulla luna di Andrea Cosentino. Andrea Cosentino è un drammaturgo e anche attore teatrale e regista, che ha pubblicato con TIC nei primi anni di TIC questo libro, che è uno spettacolo teatrale che si trasforma in libro, quindi è un vero e proprio esperimento letterario in questo senso, e anche però una storia autobiografica, che secondo me, cioè, è una cosa che molto spesso anche alle librerie, quando propongo il catalogo dei nostri libri, spingo molto questo libro, perché lo trovo molto attuale e leggibile per un pubblico, secondo me, esteso, ecco, anche e soprattutto in questo periodo, perché tratta temi anche molto legati, ad esempio, alla famiglia, e adesso in un momento così ci ritroviamo, insomma, un po' tutti a confrontarci con i nostri affetti, a riscoprire determinati legami anche. E a livello biografico è un po' un modo di, una volontà di cristallizzare un dolore per superarlo, ma anche poi per trasmetterlo alla figlia, perché appunto si parla di questa storia tra lui e la sua bambina, una storia fatta di, appunto, di dolore, di vari temi molto profondi, però descritti con leggerezza, nel senso, non una leggerezza sciocca, ma una leggerezza un po' delle lezioni americane di Calvino, insomma. E secondo me è appunto è molto bello, l'ho letto io con molto piacere. Poi c'è Mi faccio vivo io, che è di Andrea Falegnami, che appunto è uno dei fondatori. È stato, se non erro, proprio il primo libro, quello di TIC, e quindi appunto è un po' si può fare un'idea di quello che era l'indirizzo iniziale di TIC, il progetto quando è stata fondata. E poi invece negli ultimi anni, da quando appunto io sono arrivata da TIC, è partita un po' l'idea di dedicarsi maggiormente ai libri, mantenendo comunque sempre una selezione molto rigida, che è dovuta non solo a quello che può essere il nostro gusto e la nostra volontà di proporre dei libri che siano di qualità, ma anche al fatto che un piccolo editore si trova per forza di cose a fare delle scelte, cioè comunque se vuoi farlo in un certo modo, cioè nel senso senza chiedere contributi a quelli che sono gli autori, o senza chiedere agli autori di acquistare copie, così si devono fare delle scelte anche che poi sono legate banalmente ai budget, no?
Certo.
E quindi nasce questa collana che si chiama Fab Books, che è stata fondata da Michele Zaffarano con un'altra casa editrice inizialmente, che è quella l'Arcipelago. Poi però, siccome c'era già una un rapporto di conoscenza tra Emanuele Krauser e Michele Zaffarano, questa questa collana è cresciuta con Kik, e Michele Zaffarano comunque continua ad essere il curatore di questa collana, e nasce inizialmente da un interesse comune di Emanuele e Michele per uno scrittore che è Bortolotti. Mm-hmm. E appunto, infatti, il primo Fabbook, che sono proprio dei dei libri molto piccoli, tascabili, nasce proprio da questa idea, è stato proprio Storie del pavimento di Bortolotti. E poi è proseguita con Novità letterarie di Adler, Se i soldi di Percos, Qualche parte del cane di Costoselli. Sono comunque tutte scritture di ricerca molto, molto particolari, con identità, diciamo che gli autori che forse non sono poi conosciuti da tutti, magari sono conosciuti più da persone del settore, però ad esempio io, che comunque ho 25 anni, una delle cose per cui sono felicissima di lavorare da TIC è stato proprio questo fatto che mi sono trovata a leggere dei libri, faccio un nome che è Bortolotti, che è un autore che ho apprezzato molto e che non avrei mai letto altrimenti, che mi sono resa conto hanno poi un potenziale che va molto oltre il gruppo ristretto degli addetti ai lavori. Quindi questo è, secondo me, un po' il potenziale da sviluppare. E poi è proseguita con altri due tabook che sono usciti di recente, che sono l'ultimo di Natalie Quintane e poi di La più recente fine di un racconto di Silvia Tripodi, e poi nasce la collana Ultra Sabbooks, che invece appunto sono dei libri che appunto nascono dall'idea dei Sabbook, però sono più proprio più grandi e più diciamo composti da più pagine. Il primo ad essere uscito è Lo, che è sempre di Gherardo Bortolotti ed è una vera e propria trilogia, perché include dei libri che erano già usciti qualche anno fa di Bortolotti, che però sono introvabili, e da parte nostra, proprio essendo nato questo rapporto con l'autore, ma questa stima verso Bortolotti come scrittore, notando anche quanto stesse crescendo l'apprezzamento anche da parte del pubblico, quanto si stesse un po' allargando il pubblico iniziale, abbiamo voluto fortemente ripubblicare questi tre libri, che sono Tecniche di basso livello, Senza paragone e Quando arrivarono gli alieni, e che sono libri che fin dall'inizio della quarantena, infatti anche sui social, ho voluto un po' riproporre tramite anche qualche spezzone, perché sono fortemente adatti, nel senso che è una lettura che avrei consigliato durante questo periodo e consiglierei tuttora, perché partono sicuramente da un immaginario che è fantascientifico, però raccontano poi effettivamente quello che è il presente, e sta facendo riflettere molto. Poi lui scrive davvero benissimo, mi sento di consigliarlo, e sicuramente quello, diciamo, che era un po' più conosciuto e da cui parte l'idea di ripubblicarlo, perché piace moltissimo a Emanuele, è Quando arrivarono gli alieni. Però io, ad esempio, quando poi mi sono un po' ritrovata a vedere le bozze, ho apprezzato tantissimo Senza paragone, che è un libro che forse, non so, magari particolarmente sensibile quel giorno, però mi ha veramente commossa per come è scritto e per come tocca determinati punti che sono diversi poi in ognuno di noi. E poi l'ultimo libro che è uscito, cioè diciamo sta per uscire, nel senso che l'abbiamo ritirato proprio oggi, è fresco di stampa, è Anacronismo di Percos, del quale, come dicevo prima, abbiamo pubblicato anche i soldi nella collana Chabuk. E Tarkovsky è uno scrittore che è scomparso prematuramente, però nonostante questo ha segnato molto il panorama poetico francese degli ultimi 30 anni, ed è un libro molto bello, e soprattutto però in questo caso ci tengo a dire, ecco, che a sottolineare quello che è stato il lavoro di Michele Zaffarano, che è appunto il curatore di questa collana, perché in questo caso si è occupato anche della traduzione, come ha fatto per gli altri libri stranieri di questa collana. Però per chi conosce Tarkovsky, per chi comunque andrà a leggere Anacronismo, sarà subito evidente quanto possa essere stato difficile il lavoro di traduzione di un autore del genere. Quindi ha fatto veramente un lavoro pazzesco, perché anche la traduzione è bellissima. Io, che avevo letto anche I soldi, appunto riconosco che è assolutamente fedele a quella che è l'idea e quello che è lo stile dell'autore, e parla, diciamo, un libro nel quale un tema importante sicuramente è la lingua, che parla della lingua, cioè una sorta di metalingua in questo senso, però descrive anche il mondo, e sotto questo aspetto, diciamo, è attuale soprattutto ora, perché secondo me uno dei temi che magari non è stato evidenziato o notato da tutti in questo periodo è proprio l'attenzione al linguaggio e l'importanza appunto delle parole, no? Perché ci siamo resi conto che comunque esistono determinate definizioni che in quanto tali lasciano per forza fuori qualcos'altro, banalmente leggendo gli ultimi decreti, o comunque anche una volontà nel momento in cui il tempo si è fermato, un'esplosione in un certo senso di un bisogno di raccontarsi delle persone. Poi chiaramente non tutti siamo scrittori, no? Però in tutti c'è questo bisogno che vediamo soprattutto tramite i social, di raccontarci e di andare a rubare parole di altri per esprimere quelli che sono i nostri sentimenti o la situazione in cui ci troviamo. E per questo comunque secondo me ha ancora senso fare, nonostante quelle che possono essere le difficoltà nel panorama italiano, ha ancora senso fare editoria e ha ancora senso scrivere e pubblicare libri. Poi in questo trovo che, appunto, per riallacciarmi al discorso di prima sui nostri prodotti più legati alla parte dei gadget, non credo che siano due universi tic separati, cioè quello dei gadget e quello dei libri, ma diciamo entrambi innanzitutto si sostengono a vicenda, e poi l'idea era un po' quella di ampliare l'idea di libro, appunto, nel senso che secondo me, almeno per quanto mi riguarda, io sono una persona a cui piace leggere, no? Però il libro in sé mi piace moltissimo anche come oggetto libro, quindi quando un libro è bello lo apprezzo anche per quello, e poi tramite questa mia passione per i libri, per la letteratura, sicuramente si collegano altre cose che mi piacciono perché mi piacciono i libri, e così nascono le parole magnetiche, nel senso che poi non a tutti i lettori magari piaceranno le parole magnetiche, però c'è un filone in questo, certo, no? Che nasce comunque sempre da un'idea di letteratura, e che da TIC è fortemente in espansione, è sempre in crescita, nel senso, per esempio, ora abbiamo parlato della collana di Chabuk, e una delle cose che è molto curata, come molto curate sono le grafiche degli altri prodotti legati ai gadget, sono curate moltissimo le copertine, cioè quella è una cosa che a volte, pur lavorandoci, io non so, mi stupisco, dico a Emanuele, cavolo, però è un bel lavoro, cioè abbiamo fatto un bel lavoro, no? Perché non sono, insomma, sono copertine secondo me di un certo livello, che le voglio, diciamo, spiegare a chi non le conoscesse. Diciamo, non sono formati in maniera classica, cioè con il nome dell'autore e il titolo davanti, ma si riesce a leggere l'autore e il titolo solamente aprendo fronte e retro del mm-hmm. libro, e sono caratterizzate da queste illustrazioni di Enrico Pantani, che è un artista bravissimo, con il quale noi collaboriamo, ad esempio, inizialmente con la collana del cane, e con il quale appunto continuiamo a collaborare, e da queste collaborazioni poi si sviluppano sempre nuove idee in crescita, che poi si espandono anche all'universo degli illustratori, in questo senso, perché comunque banalmente ci piace fare cose che ci piacciono, ecco, presentiamo al pubblico delle cose che piacciono a noi, che quindi non si limitano solamente ad un determinato contesto. Picca abbia un carattere comunque coerente nelle sue sfaccettature anche diverse, ecco.
Beh, però ora, visto che l'hai nominato tu, non se ne può non parlare.
Sì.
E quindi parliamo del cane, che ormai è diventato un fenomeno conosciuto. E niente, quindi com'è nato questo progetto del cane e come siamo arrivati poi anche al gatto a un certo punto.
Esattamente. Beh, questo progetto nasce un po' come tic nel tic, in una maniera molto spontanea e naturale, nel senso che Emanuele Krauter, appunto il presidente di Tic Edizioni, aveva questa vita fatta di ritmi molto serrati, legati a Tic, al lavoro di editore indipendente che ti assorbe davvero completamente. È arrivata poi nella sua vita questa cagnolina che ha un po' stravolto questi ritmi, nel senso che poi Mimi ha determinate esigenze che non si curano
del
lavoro dell'editore, insomma. E quindi Emanuele ha iniziato a scrivere in maniera molto naturale sul suo Facebook alcune frasi che appunto iniziavano così: il cane, credevo fosse amore, infatti era il cane. È nata in maniera ironica dal fatto che a Roma, nonostante fosse Mimì femmina, comunque era il cane.
Certo.
Quindi in maniera ironica si è un po' anche anticipata tutta questa questione del linguaggio di genere, no? E poi nasce questo rapporto con l'illustratore che nominavo prima per le copertine di Sapu, che è Enrico Pantani, perché non diciamo perché Emanuele o qualcun altro abbiano voluto scegliere lui come artista per illustrare il cane, ma perché ad una mostra di Pantani Mimì ha scelto questo illustratore, dimostrando la sua simpatia proprio nei confronti della persona di Pantani, mentre ad esempio io sono stata scelta da Emanuele e solo in seguito a fatica accettata da Mimì, che adesso mi riconosce, insomma mi saluta, però inizialmente era un po' restia nei miei confronti, c'era un po' un conflitto, diciamo, tra donne tutte. E quindi nascono inizialmente i magneti, con queste frasi molto ironiche, che appunto nascono da il cane come nome e come marchio, quindi da una cosa che è nata a Roma, però poi vediamo che scuotono consensi e si vendono benissimo in tutta Italia, no? Nonostante
certo.
questa cosa. E poi in seguito è nato il libro, che prima non ho citato tra i libri, che è un libro particolare perché è fatto sì di frasi, di illustrazioni, però sono tutte pagine che si possono staccare, quindi è un libro composto da mini poster in mm-hmm. certo senso. No. E poi è nato il calendario perpetuo del cane, che sono appunto tutti prodotti fatti con seguendo lo stesso principio, cioè illustrazione e frase, e questo calendario anche appunto è perpetuo perché non ci sono i nomi dei giorni della settimana scritti, quindi è riutilizzabile. E poi ci sono le cartoline del cane. Uh-huh. E poi abbiamo fatto anche la shopper con la grafica dell'evoluzione, che però si conclude con appunto l'uomo che porta spasso il cane, e poi anche le magliette con la stessa grafica. E appunto è un marchio che ha veramente riscosso un successo che credo neanche Emanuele si aspettava all'inizio, anche sui social, perché c'è proprio una pagina solamente dedicata a questo, tanto che abbiamo dedicato, tra le altre cose, quest'ultimo periodo che abbiamo trascorso a lavorare da casa a creare uno shop online interamente dedicato al cane. Quindi è nato il sale il cane.it, perché sicuramente appunto è un prodotto che richiama una certa clientela, quindi aveva bisogno di un sito che fosse interamente dedicato a questa serie di prodotti, appunto lasciando così anche poi dando respiro a questa serie, lasciando respiro anche a quelli che sono gli altri prodotti TIC, e quindi l'abbiamo lanciato proprio da pochi giorni.
E poi appunto è arrivato anche
poi il gatto,
esatto.
Quasi dimenticavo. E, il gatto semplicemente nasce perché c'è un po' questa suddivisione del pubblico tra persone che preferiscono i cani, persone che preferiscono i gatti, ma anche a livello di personalità, persone più simili, diciamo, che si riconoscono più nella personalità di un cane, persone più vicine invece al modo di fare un po' felino, e quindi semplicemente alle fiere oppure nelle nostre due librerie ci veniva sempre chiesto: ma quando lo fate il gatto? Quando lo fate il gatto? Tralasciando poi che a volte, ad esempio, mi è capitato qualcuno che ci chiedesse il topo oppure il coniglio e cose varie, però appunto sono nati questi magneti del gatto, anche perché poi, però, quando è che si è sbloccata questa situazione del gatto? Nel momento in cui Pantani ha preso un gatto, a quel punto ha trovato l'ispirazione per disegnarlo. E quindi nascono i magneti del gatto, e molti sono stati contenti, appunto questi
gattari
che ce l'avevano chiesto, ma molti invece che erano fedeli al cane si sono un pochino risentiti su questo, però insomma ci voleva.
E eccolo, l'hai nominato ora questo tema, diciamo, volevamo chiederti qual è il vostro rapporto con le fiere.
Sì, allora io diciamo personalmente le fiere erano uno degli eventi che, quando diciamo iniziato con lo stage, erano uno degli eventi che attendevo di più, no? Poi per una cosa o per un'altra, forse proprio perché era nato questo rapporto di fiducia tra me e Emanuele, non riuscivo mai a partecipare a nessuna di queste fiere. E ho partecipato la prima volta a dicembre alla fiera di Roma. Uh-huh. E è stata comunque, per me personalmente, un'esperienza molto molto bella, perché ti dà modo, è molto faticoso sicuramente, anche non solo come ritmo, ma anche riuscire ad emergere nel momento in cui c'è un luogo che è pieno di editori, le persone girano, per cui non è facile anche farsi notare, no? Uh-huh. E però diciamo che è anche un momento molto divertente, goliardico, che dà molti spunti, perché appunto confrontarsi poi anche con altri editori sicuramente aiuta a crescere, aiuta a farci capire magari qualcosa che dobbiamo correggere, oppure quali prodotti vanno meglio, quali sono magari anche da spiegare in un certo modo alla clientela. Quindi molto importante sicuramente anche il rapporto che si crea con il pubblico, no? Nel momento in cui ci si va a confrontare anche con loro. E sicuramente anche lì è andato molto il cane, proprio perché è una cosa che si distingue, ecco, dagli altri. E poi sì, le parole magnetiche, perché fondamentalmente appunto magari sono prodotti diversi rispetto al classico libro, cioè comprare un libro ad una fiera è, si va un po' a sensazione, un po' ci si fida dell'editore, o magari si conosce l'autore, oppure c'è un po' il titolo che attira, la copertina che attira, però sì, sicuramente in questo senso si può dire che come siamo, diciamo, abbiamo una linea diversa come editori, anche ad una fiera abbiamo uno stand che visivamente è diverso, quindi anche attira per questo, ecco. E molte persone spesso, ecco, questo mi ha notato, che ci conoscono alla fiera e poi tornano a trovarci, oppure ci hanno conosciuto prima e vengono a trovarci alla fiera, quindi in questo senso. Poi ovviamente sì, magari a livello proprio organizzativo, almeno quello che credo personalmente, ci sarebbero forse delle cose da rivedere per quanto riguarda le fiere per noi piccoli editori, perché sono comunque degli eventi molto costosi, anche pensando a chi, non so, ma nel caso di quella di Roma, chi non viene da Roma, no?
Esatto.
Quindi andrebbero sicuramente in questo senso ripensate, magari, ecco, il fatto che adesso siano state bloccate potrà dare modo di ripensarle diversamente, ecco, dando maggiori opportunità a tutti, perché sì, sono belle, però sono appunto delle scelte, soprattutto per i piccoli editori, sono delle scelte importanti. Già quella della piccola e media editoria di Roma, senza poi contare il Salone del Libro a Torino, in cui comunque ci si trova anche a confrontarsi con grandi editori e con grandi eventi, no? Quindi diventa una cosa che è bello esserci, però non sempre poi ritaga, magari ritaga sì come esperienza, però poi c'è tutta una sfera più pratica che purtroppo però va considerata, ecco.
Certo.
Ecco, invece per concludere, diciamo, volevamo sapere quali sono i progetti per questo prossimo futuro di TIC.
Sì, questa è, ecco, appunto un po' la domanda che noi ci facevamo già dall'inizio dell'anno, però poi si è rafforzata ancora di più, si è fatta più forte durante questo periodo nel quale abbiamo lavorato da casa. Mm-hmm. Perché noi, vabbè, abbiamo innanzitutto la realtà di TIC è particolare, non solo a livello editoriale, ma anche proprio come luogo TIC è particolare, perché noi lavoriamo, la nostra sede principale è a Trastevere, in via Bertani 9, che è una strada fatta principalmente di artigiani, illustratori, quindi ha un clima particolare, fortemente caratteristica in questo, e è proprio a due passi da Piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere.
Uh-huh.
E noi lavoriamo da lì tutti i giorni, quindi ognuno con facciamo tutti un po' tutto, come nelle piccole realtà. Sì. Questo è una cosa che magari chi non lavora all'interno dell'editoria non fa, neanche io sapevo così bene all'inizio, però tutti imparano a fare un po' tutto, poi ovviamente ognuno ha delle preferenze, però poi abbiamo dei compiti appunto specifici e lavoriamo da lì, ma siamo anche aperti al pubblico, perché abbiamo questa piccola libreria che è specializzata non solo nei nostri prodotti TIC, ma anche i libri di occasione. Abbiamo un catalogo di libri usati di più di 1000 titoli, poi una selezione di altri editori che ci piacciono, di altri gadget che non sono nostri ma che sono affini come pensiero a quello di TIC, e poi un altro punto vendita, TIC 2, che abbiamo aperto da poco a Marconi.
Mm-hmm.
Invece è più specializzato, magari è più piccolo, è più specializzato nei nostri prodotti. Quindi in questo periodo, diciamo, ci siamo trovati chiusi sia, cioè, a lavorare da casa sia come editori che come librai, in un certo senso, no? Quindi abbiamo portato avanti quelli che erano i progetti che avevamo in previsione per il 2020, quindi, come dicevo prima, più la parte magari dei libri e altre novità per quanto riguarda le parole magnetiche sulle quali stiamo lavorando. E poi abbiamo deciso di dedicarci ad un completo restauro del sito di TIC Edizioni. Quindi abbiamo creato da una parte, come dicevo prima, ircane.it, che quindi appunto è interamente dedicato alla serie Ircane, e poi da zero abbiamo ricostruito il sito TIC Edizioni, scegliendo anche lì proprio a nostro gusto ogni minimo dettaglio, con l'intento però non tanto, diciamo, di, o non solo comunque, di creare uno shop online, un e-commerce che comunque già avevamo, ma di ricreare su una piattaforma online quella che è l'esperienza TIC, cioè quello che comunque siamo come come editori, come librai, e quello che si vive, diciamo, venendoci a trovare poi a Trastevere, no? Perché è un luogo comunque molto, molto rappresentativo di quella che è la realtà di TIC, che quindi è un po' tutto e un po' niente, però in una maniera comunque piacevole e dalla forte personalità. Cioè, un bambino che passa, quello che mi colpisce sempre è che magari passano dei bambini e lo vedono come un posto che è adatto a loro, e lo è, da un lato è vero che lo è, però non solo. Quindi poi ognuno si trova qualcosa di affine, no? Che è un po' quello che è successo a me poi quando ho fatto il primo colloquio con Emanuele. E quindi su questo sito abbiamo cercato di ricreare un po' quella che è l'esperienza TIC, raccontando la storia di TIC, raccontando i prodotti. Poi ci sono, diciamo, due novità, al di là appunto della grafica che è stata completamente reinventata. Una è la sezione Bertani 9, che è un progetto ancora, diciamo, totalmente in lavorazione, cioè l'abbiamo pensato ma ancora, diciamo, è tutto da fare, perché appunto poi siamo stati interrotti, però abbiamo voluto iniziare a trasferirlo lì. Cioè c'era l'idea di far crescere ancora di più TIC Edizioni come casa editrice, come libreria, come punto proprio di ritrovo, e quindi volevamo dare il via ad una serie di mostre nelle quali appunto vorremmo presentare alcuni artisti, illustratori che ci piacciono molto, e quindi abbiamo dato questo nome Bertani Nova, appunto riprendendo la strada che è conosciutissima per i famosi illustratori che hanno i loro studi ma anche una scuola di illustrazione, e Nove appunto perché ci troviamo in via Bertani 9. E sul sito intanto abbiamo messo alcuni lavori di Pantani, che ha fatto recentemente, non per TIC, ma proprio perché ci piace come artista, quindi li abbiamo proposti in questa sezione del sito, di Reg Mastice, che è un autore con il quale abbiamo collaborato per un altro prodotto che forse è l'unico che ho dimenticato, che è Estate Romana, che è un cofanetto di cartoline molto, sempre davvero in stile TIC, perché presentano alcuni dei luoghi iconici di Roma, come il Colosseo, rivisitati in chiave un po' estiva, quindi c'è la spiaggia sotto il Colosseo, fontane che diventano piscine, l'acqua scivola su Piazza di Spagna, e quindi è un'idea che è nata da Emanuele, che però poi è stata sviluppata come realizzazione grafica da Reg Mastice. E quindi anche lì abbiamo proposto alcuni suoi lavori, e poi siamo comunque sempre alla ricerca, anche tramite altre fiere più piccole a cui abbiamo partecipato, di illustratori che ci piacerebbe presentare. E poi un'altra sezione che abbiamo inaugurato, che è una sezione a cui tengo molto, perché io da qualche mese mi occupo proprio come responsabile delle librerie, quindi abbiamo voluto inserire questa sezione che abbiamo chiamato Librerie Amiche, nella quale raccontiamo un po' il nostro rapporto con le librerie dirette che abbiamo, e abbiamo inserito, è ancora in lavorazione, per adesso abbiamo inserito l'elenco delle librerie che aggiorniamo continuamente con la città in cui si trovano. Poi più avanti inseriremo tutti i contatti anche delle librerie, perché questo è un aspetto, oltre a quelli che ho elencato, sul quale vogliamo lavorare durante questo 2020 e sul quale io personalmente poi andrò a lavorare, cioè stringere ancora di più l'amicizia proprio con le librerie con le quali collaboriamo. E quindi proprio a partire da quella che è la mia esperienza di stagista, che quindi inizialmente ha imparato tutto da zero e si è trovata anche personalmente a vendere quelli che sono i prodotti TIC, quindi ho avuto esperienza di cosa il cliente chiede, cosa è chiaro e cosa no di determinati prodotti, quindi rafforzare un po' il rapporto con le librerie per creare una vera propria rete tra editori indipendenti e librerie indipendenti, in modo tale un po' da arricchirci a vicenda, e questo facendolo comunque sempre in maniera divertente, gentile, che è un po' ci caratterizza. E quindi sicuramente le librerie avranno un ruolo centrale nel 2020 di, di TIC nel mio 2020, ecco, quindi questo sicuramente.
Perfetto, e grazie mille Francesca per averci dedicato il tuo tempo, e niente, magari ci incontreremo di persona appunto a una fiera o comunque nel mondo reale, ecco.
Sicuramente.
Vai.
Ciao,
però, spero da periferica, ecco.
Speriamo.
Okay.
Speriamo.
Ciao, grazie ancora.
Ciao, grazie.
Ciao, chi ci ascolterà. Ciao.
Grazie quindi a Francesca Giammei di TIC Edizioni e grazie a tutti voi che continuate ad ascoltarci. Ci sentiamo presto nel prossimo podcast.